ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te.
Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, questa è la prima puntata post-pasquale di Boarding Pass Live. Siamo partiti subito alla grande, quello che vi parla è Giuseppe La Sola, accompagnato come ogni lunedì dall'instancabile Francesco Terence Petricca.
Sì ragazzi, questa sera siamo un po' come il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, e con noi come ogni lunedì la nostra fatina turchina, Sarita.
Che bella, che bello appellativo questa sera,
hai gentile. Visto?
Grazie ragazzi, sono onorata di questo nome, addirittura una fata.
Ecco, Sara come al solito ci darà il suo supporto alla postazione MSN e non solo. Questa sera è una puntata speciale perché non solo vi porteremo in un paese comunque molto particolare, forse non molto chiacchierato, forse neanche non troppo famoso, però molto molto curioso, e lo scopriremo con un nostro ospite, con l'ospite che ci è venuto a trovare. E poi lanciamo subito il tema della serata, un tema integrativo questa sera. Siamo nel 2009, a più di 50 anni dai trattati di Roma dell'Unione Europea, quindi ci chiediamo oggi giustamente quanto vi sentite europei, e ve lo chiederemo più volte durante il corso della serata. Chiaramente sono molto ecco, vogliamo i vostri contributi da casa, scriveteci tramite il nostro contatto MSN diretta@radiofonica.com. La nostra Sarita Marzo sarà pronta a
interagire e a rispondervi.
Esatto, soprattutto poi intervenire se avete anche delle esperienze in Lituania, del paese che stasera andremo a vedere, esperienze Erasmus all'estero, viaggi, cazzeggio all'estero, insomma tutto quello che avete da raccontarci sulle vostre esperienze.
O semplicemente, ecco, intervenite perché ne avete voglia, ecco ragazzi, noi siamo qui, non siamo soltanto un programma di viaggi, siamo proprio un centro raccolta dati questa sera. Vogliamo raccogliere le vostre impressioni, i vostri sentimenti, le vostre sensazioni su quello che è il nostro programma, su quello che vi succede, ecco, nella vita quotidiana.
Esatto, quanto vi sentite europei, dunque il tema di questa serata. Noi ritorniamo fra pochissimo, intanto andiamoci a sentire Max Gazzè. We'll be right back.
l'altare. Quel giorno speciale, Daniele ha velluto di cuore e di mani. Finiti gli esami, fu preda del luglio. E quando in settembre partimmo da Roma, col sole e la luna per noi, sognavi di avere quel sorriso in tasca che ho visto su vele in burrasca. Il folle volere, voglia di andare, sconfiggere la noia col dare. Che fare o non fare?
Le vacanze pasquali che ci hanno un po' appesantito, infatti devo notare, vedo belli in carne.
Siamo belli paffutelli questa sera, sì, abbiamo esagerato con le colombe forse.
Colombe, uova di Pasqua.
Uova di Pasqua.
Come avete passato queste vacanze, ragazzi?
Bene, io un po' abbronzata, vero?
Sì, tu sì. Sei abbronzatissima, Sara, dove sei stata?
Sei stata
in piscina, al mare, voi avete il mare proprio...
Semplicemente nel giardino di casa.
Davvero, facciamoglielo credere che è abbronzata, comunque va bene. Ok, allora, abbiamo detto, abbiamo un ospite che è stato in un paese molto, molto curioso, vero?
Molto poco conosciuto, almeno per quanto mi riguarda, dalla mia umile ignoranza. La Lituania, appunto, abbiamo qui Lorenzo.
Ciao a tutti. Saluto a tutti, in particolare le mie splendide coinquiline, che aveva detto che non mi avrebbe ascoltato, però non ha mantenuto fede alla sua parola.
E infatti la stanno ascoltando, infatti sono giunti già i primi saluti. Lucia, che tifa per il tuo conqui.
Allora Lorenzo, dici un po' di te, di cosa ti occupi, cosa fai, cosa ti piace fare, cosa vorresti fare. Chi è Lorenzo?
Bella domanda. Comincio a dire, studio lingue, sto alla specialistica e studio inglese e russo. E questo lo dico anche perché poi magari si spiegherà anche perché sono finito in Lituania, studi che faccio.
Sei di Pavia?
Sì, sono di Pavia. E ho fatto il triennio lì a Pavia, e è stato nel triennio che ho fatto l'Erasmus. E adesso, dopo vari giri, mi sono ritrovato a Perugia.
E cos'è? La domanda sorge spontanea a questo punto, dato che in genere il flusso parte dal sud verso il nord. È una domanda che sicuramente ti avranno fatto in tantissimi: come mai sei venuto
dal nord al sud?
Dal nord al sud, hai invertito il flusso?
In realtà l'ho invertito apparentemente, nel senso che anch'io vengo da sud, perché l'anno scorso stavo a Roma e ho fatto il primo anno della specialistica giù, per cui in realtà in un certo senso vengo da sud.
Sei sceso, sei risalito, esatto. Insomma, sei costantemente in viaggio, lo siamo anche noi di Boarding Pass ogni lunedì, quindi è un ospite che fa il caso nostro, esatto, esatto, virtualmente. Dunque, Lorenzo, tu sei stato in Lituania, quindi ci dicevi il russo è stata una delle motivazioni.
Beh sì, perché studiando russo volevo andare in un paese che mi desse la possibilità di parlare un po' sta lingua, e, essendo che la Federazione Russa non è in Unione Europea,
certo.
Tra le scelte che c'erano nell'Università di Pavia, la Lituania era quella che più mi poteva essere utile, e quindi mi sono ritrovato lassù.
A Vilnius?
A Vilnius, sì, sì.
Nella capitale.
La capitale della Lituania.
Quanti mesi?
Quattro.
Quattro mesi. Parlato il si parla russo, lituano?
Allora, in Lituania si parla il lituano, che è la loro lingua ufficiale, però un po' come tutti gli ex paesi sovietici, il russo è stata la lingua ufficiale fino a 20 anni fa, per cui
parlano
la gente
russo.
Sì, sì, sì. Soprattutto quelli da una certa età in su.
Quindi
è un po' la lingua franca di tutti quei paesi.
Sapresti fare un saluto in russo così in diretta?
Dai, konnichiwa.
Ah, wow. Mi so solo spasiba. Grazie. Da Svidania, da.
Poi?
Basta.
Continua.
Basta.
Basta così.
Non mi mettete in difficoltà, una delle lingue che non parlo.
Una delle poche lingue che non parli.
Beh, sappiamo che tu sei l'esperto di arabo, di tutte le lingue che non conosco io.
Io ormai, scherzi, sono praticamente un vocabolario ambulante, praticamente.
Ecco, per chi non ci conoscesse, perché ogni settimana abbiamo sempre ascoltatori nuovi.
Sì,
ecco,
siamo dei mentecatti, quindi non ci fate caso se diciamo stupidaggini varie, perché siamo dei mentecatti.
Sì. Ma questo, parliamo un attimo del nostro background culturale.
Sì,
cioè,
sì,
ecco,
sì.
Noi siamo tre ragazzi, studenti che hanno comunque vissuto un'esperienza fuori all'estero, nel nostro caso l'Erasmus, e anche Leonardo nel caso
e ne sono rimasti profondamente
cambiati?
Diciamo, no, sotto proprio, sotto al treno. Sono rimasti sotto e hanno deciso di iniziare questa avventura con un programma radiofonico che parlasse proprio di Erasmus.
In effetti è un centro d'ascolto psicologico.
Sì, è più che altro diciamo un centro di accoglienza, ecco.
Per sentirci ancora un po' Erasmus per il nostro spirito.
Perché l'Erasmus, ragazzi, vi cambia veramente la vita e soprattutto non finisce mai. Ogni settimana poi raccogliamo i commenti da parte dei nostri ascoltatori, che ci scrivono sempre molto numerosi riguardo le loro esperienze svolte proprio all'estero. Stasera, dunque, Lorenzo, Lituania, Vilnius, ti chiedo subito un aggettivo su su questo paese.
Freddo.
Come freddo?
Da morire.
Freddo.
Freddo a livello climatico.
A livello climatico.
A livello climatico.
Sì. Assolutamente. No, sono stati i mesi più freddi
della tua vita.
La prima settimana volevo solo tornare a casa, proprio non ce la potevo fare.
Quante medie sotto zero, a quanto arrivavano?
Io sono arrivato, fai conto, a febbraio e c'erano tranquillamente, che ne so, meno 12, meno 14.
Ah, quindi si stava veramente
loro tranquilli, per loro.
Ah, certo, sì, loro sì. Immagino che siano abituati.
Sai come ti conservi bene però in questi paesi?
Ah, sì. Anche l'alcol aiuta.
Esatto.
Vodka? Ecco. Cosa sei andato?
Beh, birra tutto il giorno continuamente, perché
È un bisogno fisiologico, immagino, con le temperature.
Esatto, da una parte ti conservi, dall'altra ti distruggi, quindi magari poi campi sempre 60 anni.
Sì, si compensa.
Va bene, abbiamo iniziato con due grandi autori italiani, direi di proseguire con un altro grandissimo della nostra canzone. Cosa ne dite, ragazzi? Se vi dicessi De André.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio: dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva: ho sete, ho fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. In sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Buonasera a tutti ragazzi, ritorniamo in diretta dall'officina di Ponte San Giovanni. Questa sera abbiamo preso un aereo per l'Est Europa, per la Lituania. Un paese un po' freddo, ci diceva il nostro Lorenzo, ma che comunque sicuramente avrà il suo fascino. Intanto però Sara, che è la nostra, diciamo, addetta a MSN, ci spulciando, ecco, il suo PC, ci dà una notizia che gli arriva direttamente da casa, ecco, un'osservazione che gli arriva da casa.
Volevo fare un'osservazione di quanto è stato calda la voce di Francesco all'ingresso, a questo ingresso radiofonico. Penso che tutte le ascoltatrici donne ora siano sintonizzate, se prima non lo erano,
presto
ad ascoltarci.
Grazie, mi giungono commenti.
Ok. Mi giungono commenti.
Ecco, parliamo di commenti seri, ecco.
Sul tema lanciato della serata, che è quello di quanto vi sentite europei o se vi sentite europei. E appunto Giuseppe ci dice: europei? Un po', ma non poi così tanto. Credo che questo sia il tempo in cui si accentua la voglia di globalizzarsi, di avere uno spazio più ampio intorno, di viaggiare, ma di portarsi comunque dietro le proprie radici, per sentirsi appartenenti a qualcosa, per non perdersi. Quindi essere anche un po' locali. Io a questo punto direi quel termine ormai famoso che è glocale, esatto. Unire il globale, certo, al locale, e quindi, certo, questo senso, diciamo, questo mélange di cultura d'appartenenza, esatto, e cultura globalizzata, diciamo.
Esatto, proprio il termine che usano anche gli studiosi politici, no? Questa globalizzazione effettivamente rischia di coinvolgere, certo, rischia un po' di stravolgere, magari per certi versi lo sta facendo, di stravolgere un po' tutti i nostri schemi mentali e di farci immergere in un oceano informativo, in un oceano veramente dal quale, ecco, uscire a volte sembra veramente difficile, e per farlo chiaramente ci attacchiamo a quelle che sono le nostre radici. Infatti si parla di un processo di globalizzazione, ma contemporaneamente, parallelamente, anche di una riscoperta, ad esempio, dei regionalismi, dei localismi. Insomma, da una parte si guarda al mondo, all'universo, possiamo dire così, dall'altra invece si ritorna a quello che magari può essere il proprio paesello, la propria realtà locale. Possiamo vederlo anche all'interno dell'Unione Europea negli ultimi 10-15 anni, proprio un'attenzione maggiore alle regioni, con il Comitato delle Regioni, insomma, con un'attenzione anche a livello legislativo proprio riguardo riguardo le regioni. Ma allora ritorniamo comunque sul paese che stiamo sorvolando, la Lituania. Lo facciamo con un sottofondo di Raffaella Carrà, ci terrei.
A cui tu tieni molto, insomma.
A cui tengo molto.
Una delle tue autrici preferite, delle tue cantanti preferite, sottolineiamo. Famosa, ecco, icona gay.
Esatto, vabbè.
Io qui chiuderei la parentesi Raffaella Carrà. Torniamo a parlare con Lorenzo, che diciamo
la Lituania, che sarà molto più interessante. Sicuramente.
Lituania, paese di circa 3 milioni e 400 mila abitanti. Beh,
Lorenzo, tu devi sapere che noi studiamo, prepariamo la puntata nei minimi dettagli e poi solo una volta che siamo veramente preparati veniamo qui in trasmissione.
Certo.
E diciamo,
sta leggendo le informazioni
altrimenti
di Wikipedia.
Addirittura.
No, noi abbiamo diverse source, sto dicendo, ho inglesizzato un po' diverse risorse da cui prendiamo, ecco, le nostre informazioni.
Sì.
Una di queste l'avete appunto citato, la Lituania, ecco, collochiamola innanzitutto, è la più a sud delle repubbliche baltiche.
Sì, è la più a sud, e niente, sta praticamente affacciata sul Baltico tra la Polonia e
la
Lettonia, la Bielorussia e anche un pezzetto di Russia.
Esatto, ti dico questo anche perché in genere c'è sempre comunque il rischio di confondersi, ecco, tra Tallinn, Riga, Vilnius, in genere, ecco, vengono collocate in, come dire, in...
Un po' a caso,
esatto.
Soprattutto vengono interscambiate poi da noi,
anche
cioè nel senso Lituania,
Estonia, Lettonia,
sono...
Ania.
Sì, ma
un po' come i sette nani sono, ecco, non ti ricordi mai qual è quello brontolo, sì. Comunque di Lorenzo, sì, dici.
No, dico che anch'io prima di andare lì era una cosa mi confondevo,
esatto,
anch'io,
esatto.
Poi quando cominci a stare lì a viaggiare, poi sono stato anche a Tallinn, a Riga,
sì.
Così, le differenze ci sono, insomma,
esatto.
Ti accorgi.
La Lituania ha raggiunto l'indipendenza dall'URSS nel 1990, i confini li abbiamo elencati prima, e a proposito di Unione Europea, fa parte dell'Unione Europea proprio dal 2004, in tutto,
sì.
Ecco, faceva parte di tutto quel filone che comprendeva Cipro, che comprendeva la Slovenia, che comprendeva insomma la Repubblica Ceca, che comprendeva insomma una decina di paesi.
Ma quante le sai, Giuseppe?
Ragazzi,
un pozzo di scienza questo ragazzo.
ci prepariamo. Per quanto un dettaglio molto interessante riguarda l'etnia, no? Le etnie presenti. Ecco, tu prima ci parlavi di russi, ecco. La Lituania è il paese in cui è presente meno rispetto alle altre due repubbliche baltiche l'etnia russa. Ecco, questa è già un'informazione che diciamo. Infatti, ecco, rispetto alle altre repubbliche baltiche, perché di repubbliche si parla maggiormente il lituano, no? Magari,
sì,
non so,
sì,
in Lettonia si parla una percentuale di russo più alta rispetto alla...
Sì, no, comunque è vero che i russi in Lituania sono meno che nelle altre repubbliche, e anche storicamente i lituani sono sempre stati, diciamo, fra le tre repubbliche i capifila della dissidenza,
esatto,
della lotta contro l'occupazione sovietica. È un po' anche da lì che sono partiti i primi scontri negli anni 90, che poi hanno portato alla liberazione. Loro sono molto fieri di questo.
Esatto, esatto. Sono cattolici, bene,
sì.
Il 79% di popolazione appartiene alla religione cattolica, anche se tutt'oggi esistono, permangono comunque dei riti pagani, no? Ad esempio, dopo la vigilia di Natale sappiamo che, tu magari ci potrai dare conferma, forse, vediamo, il tavolo non va sparecchiato, eccezione fatta per i coltelli, per lasciare il cibo agli spiriti dei parenti deceduti, no? E
quindi,
appena finita la cena, si dovrebbero fare tre giri intorno al tavolo prima di posare il cucchiaio.
Guarda, se lo dici tu ci credo proprio sicuramente.
Come a Gubbio fanno il giro attorno alla fontana, no?
Per il certificato del matto.
Nel senso, quindi a casa nostra è sempre la vigilia di Natale, perché praticamente non
si
sparecchia mai. Quindi,
voglio
dire, noi siamo praticamente in piena tradizione lituana e non lo sapevamo. Hai visto quante cose si imparano a boarding pass,
Giuseppe,
ragazzi?
Si dimostra sempre più preparati degli ospiti. Mi sorprende questo fatto. Sorprendente, devo dire.
Ragazzi, le trasmissioni vanno preparate bene. Lo sport nazionale è il basket. Infatti la Lituania, insomma, ha sempre avuto, sempre, insomma, negli ultimi 20 anni ha avuto una nazionale molto molto forte, no? Hanno vinto ben 3 bronzi europei, il basket è stato portato dalle comunità lituano-americane negli anni 30, ecco perché il caso della Lituania è particolare, ecco perché c'è stata una sorta di diaspora, no? Che ha portato un po' i lituani in giro per l'Europa, per il mondo, poi sono molti questi sono tornati, chiaramente hanno portato.
Portando quello che, certo. Comunque no, il basket è vero, è proprio è l'equivalente di quello che da noi è il calcio, insomma. Cioè, si parla molto, si va allo stadio, il calcio invece praticamente non dico che non esista, però è comunque uno sport secondario, poco seguito.
Esatto.
A questo proposito, un po' per parlare di non solo di calcio, ma comunque di, diciamo, cose che segue la gente. A proposito della gente, mi chiede Valentina e Claudio, che tra l'altro colgo l'occasione per salutarli,
buonasera.
Si ascoltano da Padova e vi saluta anche Lorenzo. Ci chiedono appunto se hai conosciuto i veri e propri lituani e non sei stato solo con gli Erasmus, e come sono questi lituani, e se loro, in questo caso a proposito dell'argomento della serata, si sentono europei o no.
Allora, domanda, no, cioè, ci avevo pensato. Però diciamo che purtroppo, un po' come credo tanti Erasmus, anche da quello che mi racconta così, mi sono un po' chiuso nella comunità Erasmus, per cui di lituani non ne ho conosciuti tanti.
Sì.
Anche perché frequentavo i corsi soprattutto per gli stranieri, per cui il corso di lituano ovviamente per i lituani non lo frequentavano.
Ma parli solo di lituani o anche di lituane? Ecco.
Beh, qualche lituana...
Giuseppe, vabbè. Io l'aspettavo questa domanda da parte tua, era scontata, come ogni puntata, qualsiasi nazionalità ti devi informare sulla
dobbiamo
parte
essere precisi,
femminile.
Dobbiamo essere precisi. Insomma, Lorenzo sta
comunque appunto, no, purtroppo non ho avuto modo di conoscere tanti e un po' mi dispiace, perché col senno di poi magari sarebbe stato anche più interessante. Però è andata così.
Certo, vabbè, come è normale che sia, uno in Erasmus tende sempre a vivere in maniera un po' particolare, con i suoi compagnucci Erasmus, ecco, diciamo così.
Ma questi lituani si sentono europei, quindi?
Ma secondo me si sentono soprattutto lituani, soprattutto dopo questo passato di occupazione molto duro. Cioè, hanno un sentimento nazionale.
Forse sono ancora giovani, ecco, come nazione, tra virgolette.
In realtà,
nel senso, hanno conquistato l'indipendenza forse non da così tanto tempo per entrare già in dinamiche.
Diciamo che
europee,
come nazione, ecco. Diciamo, un sentimento nazionale ce l'hanno da molto, perché in realtà la Lituania come stato storicamente esiste dal Medioevo. Però appunto questa occupazione del Novecento gli ha proprio dato una unità, una forza che. Secondo me in Italia ci scordiamo.
Esatto, e credo comunque sia caratteristica condivisa non solo delle altre repubbliche baltiche, ma di tutte le ex repubbliche dell'ex URSS, cioè tutte le repubbliche nate dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica.
Ce la puoi fare, sì, lo possiamo dire.
Ok, vi siete messi in testa stasera che dovete prendermi in
stasera
giro.
Sei un po' l'obiettivo della serata, sei un po'...
Dai, sì. Cambiamo, sono sempre io, scusa.
No, è vero,
sempre.
Stasera cambiamo l'obiettivo,
dai.
Ecco, prendiamo
una volta.
E lo facciamo, cambiamo e lo facciamo alla grande, perché ci andiamo a sentire un gruppo che è il nostro Francesco Romani, qui il titolare dell'officina, che vede e provvede su di noi, anzi lo salutiamo, ciao Francesco. Francesco tiene veramente tanto, no? Sono gli ACDC. Questa è Money Talks. 22.01 gli ACDC che a Body Pass Live a radiofonica.com non mancano mai. Grandissima musica,
sì.
Questa di Body Pass Live. Allora, vedevo il nostro Francesco Terence Petricca che tra parentesi questa sera ci... ecco, ci riserverà una bella sorpresa musicale, perché come sapete, ecco, come magari chi non sa, chi ci ascolta stasera per la prima volta, ecco, a Boarding Pass Live è composto anche di musica, è fatto anche di musica, sì, dal vivo. E che musica
pessima, però sì, ci proviamo, ecco, sì, musica dal vivo, si fa quel che si può, ecco.
Ti vedo particolarmente
sì, ero attivo, curioso, no? ero curioso perché abbiamo il nostro ospite Lorenzo, che è stato in un paese che di solito non frequentiamo molto, la Lituania, di cui sappiamo poco, e io volevo proprio chiedergli, ma l'impatto, il primo impatto con questo paese, quando sei sceso all'aeroporto di Vilnius, ecco, che cosa hai pensato? Qual è stata la tua sensazione?
Beh, mi sentivo completamente fuori posto, cioè anche gli scritti non si capiva niente. Io...
Ma in cirillico là?
No,
è lituano.
L'alfabeto latino, però una lingua completamente per me sconosciuta, mm-hmm, e credo per un sacco di gente.
Per la più parte.
Per tutti i non lituani.
E poi appunto c'era questo freddo bestiale, io che non capivo niente. Per fortuna eravamo in due, perché siamo partiti insieme io e mio compagno e ci siamo un po'...
destreggiati.
Sì, sì. Poi c'era una cosa carina che praticamente l'università... ad ogni studente Erasmus che arriva affida un, cioè lo studente Erasmus viene affidato a un mentor cosiddetto
tutor, mm-hmm,
un
diciamo,
tutor, sì, che è un ragazzo dell'università, uno studente lituano,
ah,
che se tu vuoi lo puoi chiamare, gli chiedi, ti dà una mano, ti viene a prendere all'aeroporto, ti aiuta a fare, che ne so, le pratiche burocratiche.
Che bello.
A questo proposito, infatti di burocrazia, tra le tantissime domande che ci ha fatto Lucia, la sua coinquilina, mi ha chiesto, ah, sì, io l'ho spinta, io ho detto chiedi se vuoi.
Lucia, abitiamo 6 mesi, potevi farmela a casa sta domanda.
Comunque dice, chiedi se è vero che, come si dice, la burocrazia è pesantissima fino ad essere ridicola, come si legge nei romanzi russi, anche se parlate della Lituania. Mi ha chiesto questo a proposito di burocrazia.
Beh, diciamo che...
Attenzione, lo vedo un po' traballante il nostro...
Aiuto! Domanda. Aspetta, ci sono altre domande. Questa è la più tranquilla.
Allora, vabbè, la Lituania non è la Russia, per cui secondo me è un po' meglio. Poi gli uffici sono aperti. Anzi, l'ufficio Erasmus dell'Università di Vilnius apriva alle 7:30 del mattino.
Ah.
Io non so chi ci andava, però...
7:30 del mattino con meno 25 gradi, con i pinguini, poi alla porta e bussavano, andavano a fare domande Erasmus.
No, comunque, no, io non ho avuto particolari difficoltà. Poi in realtà avremmo dovuto fare un permesso di soggiorno, però non l'abbiamo fatto.
Ma sì, alla fine, tra luce e vino, esatto, un piatto di spaghetti.
Guardate, la mia esperienza, io sono stata 15 giorni in Bielorussia, quindi sì, la Russia bianca,
sì,
un paese dell'est, e io per arrivare là ho dovuto fare... parte il passaporto, il visto sul passaporto, l'invito di una persona bielorussa che faceva finta di invitarmi al matrimonio di un suo amico pur di entrare nel paese. Appena passavi da dogana, le persone col mitra che ti parlavano in russo, spassibato, io non capivo niente, mi sentivo in un film degli anni 60, prima di terrore.
Esattamente quello che intendevo quando dicevo che non è la Russia, perché ormai la Lituania comunque in Europa sicuramente
sì,
si sono anche adeguati. Sono la Russia, c'è tutta quella eredità di pesantezza sovietica che
sì,
è folcloristica, però
sì, a me ha fatto un po' paura, tra l'altro erano uno dei miei primi viaggi, quindi appena arrivata là passo i bambini,
poi mitra. Più di casa, hai detto, praticamente
sì, sembrava Indiana Jones. Comunque, a parte questo, continuiamo con i racconti del nostro ospite.
Erano i racconti. No, ecco, più che altro, ecco, con chi vivevi e come hai fatto a trovare casa in Lituania? Perché io, per mia esperienza personale, non è stato facile in Spagna, quindi mi immagino come possa essere, insomma, la situazione in un paese così diverso.
Allora, praticamente, prima di partire avevamo praticamente fatto la richiesta di una stanza, siccome appunto dicevo eravamo in due. Abbiamo chiesto di avere una stanza doppia in un collegio,
sì,
okay,
e questa ci è stata assegnata, quindi prima che partissimo, e la fantastica mentor di cui sopra ci è venuta a prendere e ci ha portato direttamente
nella
collegio.
Vostra fantastica stanza, esatto. Com'era?
Fantastica.
Diciamo casermoni del periodo perestroica ormai
bello.
Era talmente vicino al centro e confortevole che era chiamato la Kamchatka.
Ah, caso. Perfetto proprio. La Kamchatka, per insomma, cui... se avete presente la cartina di Risiko,
esatto,
la...
esatto.
È quella che sta proprio praticamente nella località Culonia, cioè in alto okay. A sinistra della cartina del Risiko è irraggiungibile.
Non ci vuole andare nessuno.
Sì, esattamente.
E quindi no, siamo stati lì in realtà poco, perché per noi che dovevamo andare a lezione in centro era molto scomodo, e quindi ci siamo fermati un paio di settimane in collegio, e poi sempre tramite questa ragazza
mentor.
La mentor, così abbiamo guardato un po' d'annunci.
Ma parlavate in russo o
no,
in
con
inglese?
Lei parlavamo in inglese, e lei quando andavamo delle case parlava con i padroni, così
che faceva da traduttrice.
Sì, sì, sì. Comunque abbiamo trovato abbastanza facilmente.
Il prezzo degli affitti, ora domanda.
Prezzo la pagavamo
vita, il costo della vita è basso, no?
No, le case non tantissimo, noi pagavamo più o meno come qua, cioè non era. Però la vita quotidiana, cibo, trasporti, così ai tempi, 3 anni fa costava più o meno un terzo.
Sì, sì.
Infatti ci si poteva divertire tutti i giorni.
Magari quando anche loro prenderanno l'euro, magari i prezzi subiranno un'impennata, così come è successo, ecco, non solo in Italia, però i nostri amici stranieri ci dicono, magari anche in paesi come Francia, Germania, credo anche la Spagna, forse in Spagna un po' di meno, però in tutta Europa, ecco, si è registrato proprio questo, si è registrato questo aumento dei prezzi generalizzato proprio all'euro. Dunque, ragazzi, non siamo solo noi che abbiamo subito la moneta
impennata di prezzi,
esatto, gli effetti della moneta unica europea. Non so sinceramente quando la Lituania prenderà l'euro.
Avevano fatto la richiesta, mi pare, un paio d'anni fa, però non sono ancora stati accettati.
Poi ecco, no, una cosa carina, le procedure comunque sono molto lente. Pensate che la Lituania fece domanda per la prima volta per entrare nell'Unione Europea nel 1995, è entrata solamente 9 anni dopo, ecco, nel 2004. Stavi dicendo, Lorenzo?
No, rispetto appunto al costo della vita e ai prezzi, che gli studenti hanno tutti i trasporti, anche un sacco di altre cose a metà prezzo.
Sì.
Per cui anche viaggiare, spostarsi per noi
conveniva. Ecco, questo è un po' quello che manca, penso, nel nostro paese, vero? Gli sconti per gli studenti, effettivamente, ecco, forse per gli studenti internazionali c'è qualche possibilità in più se fai parte di un'associazione, quale può essere ad esempio ESN.
Ora, non per fare pubblicità.
Ecco, no, anticipiamo che una delle prossime puntate sarà dedicata proprio a questa associazione ESN, che starebbe per Erasmus Student Network. Non si parla altro che della rete europea delle associazioni Erasmus, ecco, ma ne parleremo comunque sicuramente in qualche puntata più avanti. Ecco, è un po' quello che manca in Italia, soprattutto da un punto di vista dei trasporti.
Non c'è nessuno sconto per noi studenti, insomma. Non come negli altri paesi, almeno, da
esatto.
Quello che io ho rilevato.
Hai rilevato?
Rilevato.
Mi veniva rivelato.
Esatto, io mi ricordo che sei rilevato. In Svezia i trasporti erano comunque carissimi. Se non avessimo avuto le tessere da studenti, beh, li avremmo lasciato.
Vado in giro con la bicicletta, insomma, non era proprio una bella cosa.
E anche là col freddo, insomma.
Esatto, ma a questo punto continuiamo con la grande musica di radiofonica.com. Questo è Ben Harper.
It will be in your until you're not needed any longer. Don't let them take the fight out of you. Don't believe the headlines, check it for yourself sometimes. Don't let them take the fight out of you. The lies you live become you. The love you lose, it numbs you. Don't let it take the fight out of you. They say that you've arrived, that's just a high class bribe. Don't let it take the fight out of you. I would rather take your punch than not give you a shot. I'd rather find out who you are than who you're not. Should've known better than to mistake business for. Someone younger, someone with more hunger. Don't let it take the fight out of you. They'll say you're one and only, they'll straight up leave you lonely. Don't let it take the fight out of you. Like a transplant patient waiting for a donor. Don't let it take the fight out of you. Like a half-empty balloon after a party in the corner.
Sempre più lunga, e siamo qui in compagnia del nostro ospite che è stato in Lituania a Vilnius, e quindi c'era Giuseppe che vedevo durante la pausa parlava e voleva fare qualche domanda a Lorenzo.
Esatto, Lorenzo, tu, ecco, una caratteristica degli studenti Erasmus è chiaramente quella di essere sempre perennemente in viaggio, le distanze si accorciano, quindi la domanda è: hai viaggiato mentre ti trovavi in Lituania? Se sì, quanto hai viaggiato? Dove sei stato?
Ho viaggiato e diciamo che chi mi conosce sa che non sto fermo più di 2 settimane nello stesso posto, per cui è normale. E, comunque sì, sono stato in Lettonia, a Riga, sì. E poi vabbè, ho attraversato la Lituania, l'ho girata abbastanza, e poi ho fatto un viaggio in Russia.
Sì,
qui mi fanno ridere, però
diciamo Russia, che Giuseppe,
perché i nostri ospiti quando vengono messi praticamente in difficoltà, perché qui c'è un ambiente talmente goliardico, proprio goliardico, talmente rilassato, che loro arrivano e spesso si trovano un attimo a disagio. Però non ti preoccupare, Lorenzo, tu continua come tutto se sotto Giuseppe non fosse un mentecatto,
a proposito,
cioè come se fosse una persona normale. Tu continua,
lo sa, senti lui che fa la domanda seria.
Sì, no, tu continua come se fosse una persona normale. Avanti,
chiaramente svegliamo in retroscena.
Ecco, chiaramente tutta questa discussione è stata montata su per coprire un po', ecco, il nostro ospite che non riusciva a formulare la risposta, vero?
Sì, proprio per questo,
esattamente
questo.
A proposito di ospiti, intanto ci è venuto a trovare anche un altro amico, lui è Leo dalla provincia di Reggio Calabria, è venuto questa sera in, come dire, in versione
incognita.
Sì, buonasera a tutti, buonasera.
Il grillo parlante, ti ritroveremo magari più avanti.
Rispondi,
ti intanto chiamano. Squilla un telefonino, ecco le incognite della diretta. Ma comunque Lorenzo,
facciamo finire di parlare Lorenzo, che l'hai distratto.
Esatto.
Nel mezzo della sua interessante conversazione.
Allora, si parlava di viaggi, si parlava di viaggi, Lituania.
Sì, sono stato anche in Russia. Abbiamo fatto un viaggio a Pietroburgo, Mosca, e poi tornando, già che c'eravamo, pure a Kiev. E comunque sì, quando uno va così lontano ne approfitta per spostarsi, certo, per esplorare i posti che da qua ci vorrebbe un viaggio apposta per andare, per cui...
Esatto. A proposito, fra le città, fra le tue mete di destinazione durante il tuo periodo in Lituania, hai ricordato anche Riga, la capitale della, sì, Lettonia. Io personalmente sono stato in questa città, ho avuto comunque delle impressioni contrastanti. Volevo sapere se era lo stesso anche di Vilnius. Voglio dire, quello che mi ha colpito è la, il fatto che la città era come se fosse divisa in due. Da una parte c'era, ecco, si sentiva proprio questa atmosfera ancora di vecchio comunismo, no? Magari queste case grigie, questi mercatini popolari, queste case vecchie. Anche, ecco, l'espressione della gente mi sembrava un po', come dire, ingrigita per certi aspetti. Un'altra parte della città, magari quella un po' più nuova, si respirava in questa parte un po' più di aria, come dire, di capitalismo, no? C'erano dei palazzoni. Ecco, quello che ti chiedo, anche a Vilnius è il caso di questi, ecco, un po' di questi contrasti?
Sì, no. Guarda, secondo me, per il poco che so, è un po' una caratteristica comune, vista la storia di questi posti, perché anche a Vilnius comunque c'era il centro storico, vabbè, adesso sito UNESCO, tutto rimesso a posto e così via.
Certo.
Periferie di palazzoni sovietici grigi e anche tenuti male. E poi la City all'occidentale, con i grattacieli, costruita in 3 anni, così super mega figa galattica, e centri commerciali pazzeschi. Comunque, insomma, è vero che ci sono questi contrasti
tra moderno e tra sovietico, sì. E la storia, insomma, tra il presente e il passato.
Anche perché credo che siano cambiamenti abbastanza rapidi, sono cose che...
un passato purtroppo non troppo lontano, ecco. È lo stesso anche in Russia?
Beh, la Russia non è ancora occidente, tra virgolette. Cioè, comunque è molto
però
diverso.
Credo che anche lì sia arrivata qualcosa.
Sì. No, se vai nel centro di Mosca, comunque ci sono un sacco di posti di vieni che beve la coca.
Perché... Avrei una domanda, ma il posto più bello che hai visto? Cioè, se io volessi andare a fare del turismo lì sopra, cosa mi consiglieresti di vedere?
Lituania?
Sì, tra Lituania e i posti che hai visto nell'est.
A parte,
cioè,
i locali notturni.
Ecco, sì. A parte i posti dove va Giuseppe, dei locali notturni lì, dei privé, eccetera, eccetera. Lui è un assiduo frequentatore.
Sì, ecco, vorrei ricordare che l'Erasmus a Santiago di Compostela, del nostro Francesco Teres Pedrini, che è venuto fra le mura della cattedrale.
Santiago di Compostela, posto di pellegrinaggio da tutto il mondo, spirituale e serissimo. Cioè, non ho capito perché fai dell'ironia. Assolutamente, non ho capito perché fai della facile ironia. Comunque,
esatto,
dicevamo,
è andato lì per quello.
Posto, diciamo, più bello, diciamo. Che
allora, il posto più bello, secondo me, cioè, tra quelli che ho visto io, è una penisola che c'è sul mare, sul Mar Baltico, al confine tra l'Italia. Tra la Lituania e quell'enclave russa a sud della Lituania.
Sì.
Ed è una striscia di terra lunga 70 km e larga mediamente 4, per cui è un posto molto strano. E in questi 4 km di terra vedi dei paesaggi proprio diversissimi, selvaggi, perché poi è tutta una riserva naturale.
Certo.
E quando siamo andati noi, poi era ancora più in inverno e c'era una laguna grandissima, completamente ghiacciata, e era veramente un posto
meraviglioso.
Sì, bello. Poi vedi i pescatori lontani 2 chilometri che fanno il buco nel ghiaccio in mezzo a nulla
e pescano proprio attraverso il ghiaccio. Accidenti, che posto, dovrebbe essere un'esperienza nuova, ecco, quantomeno nuova.
Se ti piace il pesce specialmente, lo dico. Comunque l'enclave russa di
e a noi piace il pesce, vero?
Stasera siamo
l'enclave russa di l'enclave russa, e qui sì. Stupisco è quella, ecco, di Kaliningrad, ecco,
sì.
Abbiamo anche questa piccola informazione, si parla di sud-ovest della Lituania, ecco. Ok, un'altra domanda che volevo farti, ecco, abbiamo parlato dei posti, abbiamo parlato, ecco, anche un po' della popolazione lituana, vediamo cosa mangiavi in questo paese.
Allora,
pesce a parte.
Tra l'altro ce lo chiedeva anche Lucia, i piatti tipici, se ce ne sono e se li hai assaggiati.
Allora, i piatti tipici a casa mia erano pasta Barilla con...
No,
ma
vabbè,
come,
a casa di tutti gli Erasmus.
Come pasta Barilla?
È vero, cioè, per quanto si può stare almeno in,
guarda,
un altro paese,
me...
la pasta manca.
È la prima cosa che conosci.
Ma poi almeno, qualcosa di tipico.
Allora, chi andasse a Vilnius si consiglierei di
allora
andare...
Scusami un attimo, Lorenzo, per la rubrica ricette, cucina ho appena partorito il nome della rubrica, per la rubrica cucina internazionale.
Ci vuole lo stacchetto.
Sei capitato in mezzo a tre deficienti.
I lituani mangiano così.
Allora, io citerei un piatto solo in particolare, perché basta e avanza, che sono gli zeppelini.
I zeppelini, che sembra un piatto,
esatto,
sardo.
Vedete
che
cosa
zeppelini.
Praticamente sono degli zeppelin, come dice il nome, cioè dei piccoli dirigibili fatti di patate, pesantissimi, pieni, ripieni di carne, e su cui mettono sopra delle salse in genere molto leggere, agliatissime,
anche del latte cagliato o dei funghi, immagino.
Esatto, e creme varie, cose così, il tutto annaffiato abbondantemente di vari tipi di birra.
Ma c'è una birra tipica lituana?
No. Una birra tipica, come tipo direi di no. Però c'hanno i reparti di alcolici nei supermercati.
Sì, sì, immagino, insomma, immagino.
Intere corsie.
Io so che anche uno, il piatto più famoso della Lituania è la zuppa fredda di barbabietole. Ne hai mai sentito parlare?
Ne ho sentito parlare, ma non ho avuto il piacere.
È una bontà, insomma, questa zuppa fredda di barbabietole.
Infatti.
Dovrebbe essere proprio una specialità, insomma, ecco, barbabietole fredde. Sì, sì.
La zuppa di barbabietole fredde, ecco, questa è un'altra informazione. Va bene, io direi che è venuto il momento di continuare con la musica, con la grande musica di...
Dopo Donatella Rettore con il Cobra, che ci sta accompagnando nel sottofondo musicale scelto accuratamente da Giuseppe.
Di radiofonica.com, allora andiamoci ad ascoltare Bob Dylan.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal.
E bentornati in diretta su Boarding Pass. Questo era Robert Allen Zimmerman, che molti di voi conosceranno come Bob Dylan. Questo era Like a Rolling Stones, una canzone che ha fatto epoca, ragazzi. Ma comunque torniamo a parlare della Lituania. E Sara, a proposito, aveva degli interventi che dei nostri fedeli ascoltatori ci hanno fatto da casa. Vai, Sara.
In questo caso si tratta appunto di SN. Abbiamo presentato Leo e in questo caso c'è Lucia da casa, che ci dice che è stata a Cracovia e SN, Erasmus Student Network, è stata iper efficiente e un punto di riferimento per il suo Erasmus e per il suo viaggio. E ci siamo presi un'ascoltatrice perché ha detto che ci seguirà sempre. Non so se sempre, però ci seguirà.
Bene, allora ringraziamo. Grazie. Lucia per il momento, ma comunque
voglio fare un giro di saluti al volo.
Facciamo un giro di saluti
per tutta la gente che ci ascolta, come al solito, numerosi.
Molto attiva comunque Lucia questa sera, con parecchi interventi.
Stefania, Monica, Valentina, Claudio, Maria Paola, Maurizio, il mantra.
Il nostro mantra, carissimo.
Matt, che ci ascolta da Filadelfia addirittura.
Ah.
Dall'altra parte del mondo.
Ecco, gli Stati Uniti fino a questo momento ci mancavano. Abbiamo avuto Libia, abbiamo avuto Francia, Spagna, abbiamo avuto ascoltatori, insomma. Ecco, ci manca l'Asia.
Giuseppe,
poi ci siamo.
Lucia, Francesco, che ci ascolta da Londra.
Salutiamo Francesco,
salutiamo
anche
tutti,
da Londra.
Insomma, spero non mi sia sfuggito nessuno, Alessandro, tutti, così via. Continuiamo.
Luigi da Palermo ci parla di questo nome, cioè di questa storia, il nome Zivile. Hai mai sentito? Ecco, ci dice proprio l'origine del nome Zivile. Dice che era una principessa che scelse l'amore allo Stato. Ecco, lei durante un colpo di Stato preferì non abdicare e ritrovarsi al trono invece che scappare dal paese con sua madre. Questo è un intervento, ringraziamo Luigi dalla provincia di Palermo che ci ha dato queste informazioni. Ecco, il nostro ospite è sbalordito.
La domanda è: hai conosciuto questa principessa? Se sì, com'era?
Purtroppo
numeri di telefono, contatti Facebook.
Complimenti a Luigi per l'erudizione. È una notizia andata a cercare
con lanternino, come si può dire, insomma. l'abbiamo proprio buttata lì. Senti, ma andiamo un po' a parlare invece di quello che è il lato più gioioso anche dell'Erasmus. Ecco, com'è una serata tipica a Vilnius? Che cosa facevate la sera? A parte prendere freddo, che come immagino.
Appunto, si cercava innanzitutto un posto dove andare,
ecco,
a
al chiuso. Questo è fondamentale.
No, a Vilnius ci sono un po' di locali. Tra l'altro, una cosa che ai lituani piace molto è la musica dal vivo, in particolare il jazz.
Sì.
Nel senso che è molto importante. Hanno proprio dei locali dove fanno solo jazz, quindi insomma, ogni tanto era bello anche andare.
Buon gustai, insomma.
Sì. E poi feste, insomma, le cose che mi sa che qui
tutti abbiamo fatto.
Una certa esperienza ce l'hanno tutti.
Sì, ci dice Lucia, cos'è questa storia della banda che passa?
Ah, sì, no, questa è una cosa carina. Che praticamente verso la fine del semestre, quindi era già verso fine maggio, fai conto, il Ministero dell'Istruzione della Lituania insieme alle università e così via hanno organizzato una grande festa per tutti gli Erasmus che c'erano in quel momento in Lituania.
Wow!
Che ovviamente non erano tantissimi perché la Lituania è piccola, però diciamo che oltre a Vilnius ci sono altre città che hanno dei piccoli atenei. E quindi siamo stati tutti riuniti in un posto di mare molto carino. Tutto offerto, diciamo, dall'organizzazione: viaggio, festa, pasti, lezioni di balli lituani.
Ma chi era stato organizzato? Chi era stato organizzato il tutto?
Allora, se non mi ricordo male, c'era di mezzo il Ministero dell'Istruzione della Lituania, l'equivalente della nostra Gelmini, tanto per dire.
Wow.
E credo le università, comunque un'associazione dell'università, qualcosa del genere.
Allora invitiamo sia il nostro ministero, tutto il nostro mondo universitario, tutto il mondo accademico ad organizzare qualcosa insieme, specialmente in questo periodo.
Divertino.
Esatto. Specialmente in questo periodo di grande abbondanza economica, diciamo così.
Sì.
Nel 1989 gli scienziati dell'Istituto Nazionale Francese di Geografia hanno stabilito che il centro geografico dell'Europa si trova in Lituania, esattamente a 26 km a nord di Vilnius. Questo centro è stato evidenziato con un'opera dello scultore lituano Gediminas Iokubonis, ecco, ha creato proprio una colonna di granito bianco con una corona di stelle.
A proposito di monumenti celebri della Lituania, va notato che a Vilnius, in una via apparentemente anonima e secondaria, c'è l'unico che io sappia busto esistente di Frank Zappa. C'è un monumento a Frank Zappa a Vilnius. Inviterei tutti quelli che passano di lì ad andare a
il pellegrinaggio esatto. Dallo zio Frank, insomma.
Allora, si sta parlando di Lituania, abbiamo parlato di quanto vogliamo essere europei e vi invitiamo ancora una volta a darci i vostri contributi, e soprattutto in questo, adesso vi chiediamo cosa possiamo fare, cosa potrebbe fare ad esempio l'Unione Europea per farci sentire più parte, ecco, di questo, di questa grande organizzazione sovranazionale. E poi vi ricordo che qui a Boarding Pass ci sarà ancora il momento della musica live, anzi invito il nostro informazioni di servizio, invito il nostro Francesco Terence Petricca a prepararsi per quello che è il suo show personale di ogni lunedì, e parlerei anche un po' di quelle che sono, ecco, di quella che è l'attività della nostra radio, sempre più presente nelle serate perugine, negli eventi perugini. L'appuntamento è mercoledì, dunque fra due giorni nelle aule del rettorato ci sarà, come ogni anno, l'Open Day, ovvero, ce ne vuoi parlare, Sara?
Ovvero la giornata di orientamento per le future matricole dell'Università, esatto, degli Studi.
Che bello, bello, tanta carne fresca,
tante matricolette ignare del mondo universitario da iniziare alla vita universitaria, e Giuseppe sarà lì presente a rallegrare insieme a tutti i colleghi di Radiofonica,
esatto,
a intrattenere, a rallegrare, a dare informazioni sull'Università degli Studi, sulla città di Perugia, e che si dica, insomma,
chiaramente se ci sono delle matricole all'ascolto, insomma, che vengano, o comunque chiaramente delle future matricole, o chi ha, anche chi ha intenzione di cambiare facoltà, insomma, venite mercoledì mattina, ecco, tutto si svolge
tutta
la giornata dalle 9 alle 17, se non sbaglio,
al rettorato,
ecco, non abbiate paura, sì, perché non c'è solo Giuseppe ma anche gente veramente competente che vi può dare una mano, quindi insomma, ecco,
gente seria,
venite,
che sa il fatto suo,
sì.
Va bene, ho capito com'è l'andazzo di questa sera, sapete cosa vi dico? Io vi faccio ascoltare adesso un po' di George Harrison. George Harrison, sono le 22.37, siete su radiofonica.com, questo è Boarding Pass Live, il programma che vi porta in giro per il mondo e, come dice la nostra Sarita Marzo, viaggiando comodamente dal vostro divano di casa.
Questo è il mio slogan, ma ogni giorno conio uno nuovo, non so se hai visto quello di oggi, viaggia tra le onde di Radiofonica, non lo so. Ogni qualche cazzata deve uscire
ogni
tanto.
Ogni settimana Sara conia degli slogan diversi che vengono
puntualmente gestivati,
esatto.
Diciamo la verità.
Esatto.
Va bene, ma passiamo.
Abbiamo altri interventi da casa, vero Sara?
L'intervento di Messenger, in questo caso è Alessandro, che ci chiede qual è il tipo d'alcol preferito e se è vera la storia che la vodka è così famosa nei paesi dell'ex Unione Sovietica.
È incredibile proprio questa curiosità per l'alcol che serpeggia.
Sono i luoghi comuni da sfatare o meno, perché magari quando uno pensa a Russia o comunque Unione Sovietica, a me anche per prima viene in mente la vodka come bevanda preferita. Però magari non è così, tu ce lo puoi dire.
Beh, come tutti i luoghi comuni, poi a fondo di verità magari c'è, per cui in realtà è vero che lì si beve parecchio, si beve di più che qua. E come accennavo prima, una delle cose che uno nota di differenza per esempio nei supermercati è proprio interi corridoi dedicati al reparto alcolici, che da noi sono tutto sommato ridotti. Ovviamente il vino lì ce n'è poco e ci sono decine di quantità diverse di birre, di vodka di tutti i tipi, tutti i colori, sembra un colorificio. È veramente, infatti c'è anche un po' un problema, diciamo che c'è il problema dell'alcolismo, è vietato bene per strada, per esempio. Infatti dopo una festa un nostro compagno era stato portato al commissariato perché ostentava una bottiglia di birra in faccia ai poliziotti.
Solo una bottiglia di birra, noi che pensavamo una vodka.
Okay. No, comunque è vero che
vietato bere per strada.
Sì, credo che sia una misura. Appunto,
comunque dicevi, non si beve solo per ragioni legate al freddo, alle basse temperature, ma anche per un discorso di cultura.
Credo, guarda, come non probabilmente credo. Saranno anche legate le due cose, perché comunque aiuta a certe temperature un po' d'alcol in corpo da una mano.
Vabbè.
Aiuta, anche se io ho scoperto che un effetto, non so, magari mi hanno preso in giro, anche impossibile.
No,
però
non è possibile.
Ma come,
non è possibile.
Chi è che ti prende in giro, scusa?
Questi cattivoni, veramente.
Comunque mi hanno detto che dà la sensazione di riscaldare, cioè di sentirsi più caldi, di combattere il freddo, però in realtà la nostra temperatura corporea quando si assume alcol si abbassa. Ora, magari è la scoperta dell'acqua calda, però io l'ho scoperto.
Ma diciamo che secondo me bevi, sei allegro e te ne freghi del freddo.
Sì, cioè, quello sicuro, probabilmente non ci pensi. Però è vero che riscalda.
Pensi ad altro.
Anche se a livello corporeo magari non è così.
Un saluto grandissimo e un abbraccio al nostro Francesco Animal Minici, che ci ascolta direttamente dal suo eremo di New York.
E io direi anche sei Robertino, Animal. Tu sei Robertino.
Lo salutiamo, ricordiamo Francesco Animal, uno dei conduttori storici di questo programma, sin dall'inizio con noi. Anzi, eravamo io e Francesco l'anno scorso, poi ecco, chiaramente abbiamo avuto queste due piacevoli e chiaramente molto molto gradite New Entry. Francesco sarà con noi a partire da giugno, quando finirà il suo periodo, la sua esperienza in quella che non è la capitale degli Stati Uniti, ma comunque quasi. Sara, volevi dirci qualcosa?
Sì, ci arrivano interventi da casa e a proposito appunto di vodka ci dice Lucia che è famosissima e in Polonia è ottima, se ti sborni con quella vodka il giorno dopo non ti senti neanche male. E lei le manca questo,
la vodka perfetta.
Questo probabilmente del Cerasmus.
Brava Lucia, brava.
Brava, il tuo conquilino ti fa complimenti.
Ecco, non è questo il messaggio che vogliamo dare a Boarding Pass, no, chiaramente stiamo scherzando.
È uno dei luoghi comuni da sfatare a volte.
Esatto, sono le 22.41, abbiamo ancora però molte cose da dirvi, abbiamo ancora musica dal vivo, poi sottoporremo il nostro ospite a un test per vedere quanto ne sa di Unione Europea, avremo ancora... avremo ancora i vostri interventi da casa. Vi ricordo che tra parentesi voi potete essere dei protagonisti del nostro palinsesto inviandoci delle playlist della durata di 30 minuti o di 60, mi raccomando di essere precisi col minutaggio per necessità, per esigenze di palinsesto, come fare per affinché le vostre playlist appaiano sul nostro palinsesto. Portatele, se potete, direttamente agli studi di registrazione che ci ospitano per le nostre dirette, ovvero quelli di Ponte San Giovanni, dell'officina di Ponte San Giovanni, oppure agli studi centrali dell'Adisu in via Benedetta 14, oppure chiaramente contattateci personalmente e proveremo noi. Io direi di andare avanti con la nostra musica, dopo torneremo ancora con le nostre sorprese.
Questi erano Crosby, Stills, Nash e Neil Young. Un pezzo di storia della musica. Vengono direttamente da Woodstock 1969, ragazzi. Abbiamo fatto un viaggio musicale indietro nel tempo. Si parlava di Lituania, si parlava di viaggi e
Si parlava di vodka. E Francesco da New York ci fa notare, ecco, questa sua passione per la Zubrowska. Ecco, questa vodka che lituana non è, ma è polacca. E va bene, insomma, un altro tipo di vodka che è diventata un po' la protagonista di questa di quest'ultima parte di Boarding Pass. Vorrei aprire una piccola parentesi politica, perché stiamo parlando anche di Unione Europea, di quanto ci sentiamo europei, di quello che potremmo fare per sentirci, o meglio, che l'Unione Europea potrebbe fare per farci sentire più membri di questa organizzazione sovranazionale. Però, ecco, il 6 e il 7 giugno si andrà a votare proprio per il rinnovo del Parlamento europeo, come si fa ogni 5 anni. Ecco, qualche polemica è stata sollevata da alcuni giornalisti riguardo, ecco, alcune candidature magari considerate non di, ecco, proprio elevata qualità politica, soprattutto da parte delle PDL. Pensando un po', verrà candidata Barbara Matera, 28
sì,
anni,
sì,
scelta personalmente da Berlusconi,
ex showgirl,
esatto, finalista Miss Italia, annunciatrice Rai, letteronza, sì. Mai gol,
scusa, qual è la novità?
Letterata in Chiambretti, c'è,
non capisco qual è la novità,
interprete di Carabinieri 7,
non capisco qual è la novità,
e pattinatrice VIP a notti sul ghiaccio.
Io non capisco veramente qual è la novità, visti insomma i precedenti. A me sembra una cosa perfettamente
un curriculum
normale. Un curriculum di tutto rispetto, ragazzi, guardate che ormai per fare il politico, fare il ministro, se non hai fatto come minimo un reality show, non sei nessuno, eh?
Perché?
Perché sì.
Ecco, ma se da una parte qualche segno, ecco, poco, cioè, si intravede qualche segno poco chiaro in queste candidature, anche dall'altra non si scherza, perché il segretario del PD, Dario Franceschini, dopo aver dichiarato che a Strasburgo avrebbero mandato solo persone autorevoli che sarebbero rimaste per tutto il mandato, ecco, cosa andiamo a leggere? Che fra i vari candidati c'è Bassolino, sì, abbiamo ancora Cofferati che aveva dichiarato di voler lasciare la politica per la famiglia, ancora poi Di Pietro, ricordiamo che la carica di eurodiputato è incompatibile con quella di deputato nazionale, e poi si presenta anche Nichi Vendola, che tu Sara dovresti conoscere
presidente
molto bene,
presidente della regione Puglia,
governatore, presidente della regione Puglia, insomma anche questa carica dovrebbe essere incompatibile con quella di deputato europeo. Vabbè,
insomma vabbè, loro da fare,
è così che vanno le cose, è così. Allora, è arrivato il momento della musica live qui a Boarding Pass. Quella che sentite è la sua chitarra acustica. Lui è Francesco Terence Petrinca, che questa sera però suona non solo la chitarra, ma ci offrirà...
Sì, stasera ho portato un altro strumento, via, facciamo un po' di caciara con un altro strumento. E proprio questo è uno strumento tipico, ecco, di un grande, forse il più grosso autore, diciamo, che la storia della musica ha visto, sicuramente uno dei più grandi, Bob Dylan. E stasera andiamo a fare uno dei suoi successi, una delle canzoni più belle, secondo me, ecco, che ha mai scritto, Blowing in the Wind, una poesia praticamente in musica. E speriamo di non rovinarla troppo, ecco. Questa è Blowing in the Wind.
non solo la sua chitarra acustica e a volte classica, ma anche l'armonica a bocca per Francesco Terence Petricca, grandissimo Francesco. Veramente una bella novità quella della musica dal vivo quest'anno a Boarding Pass Live.
Grazie.
E penso che siamo l'unica trasmissione, ecco, di trasmissione, oddio, radiotrasmissione di, sì, di radiofonica a proporre proprio la musica dal vivo. Bene, bene, bene. Allora è venuto il momento di testare quanto, di testare la conoscenza riguardo l'Unione Europea del
questo
nostro...
Questo è di contrabbando, però mica me l'avevi detto.
Non lo sapevo neanch'io, purtroppo.
Per la serie, i pacchi informativi rifilati agli ospiti, allora ti, ti sottoponiamo questo test. Sono domande facili, ecco...
Con sottofondo di Uporobobo e sottolineare quanto è europeo.
E allora io partirei da una domanda comunque facile, no? Quanti sono gli stati che compongono attualmente l'Unione Europea? Se vuoi ti do tre possibilità. Sono 27, sono 25 o sono 24?
27?
E la prima domanda è andata bene, la prima domanda è sono 27, gli ultimi ad essersi aggiunti sono appunto Bulgaria e Romania nel 2007. Altra domanda, questa volta un po' più impegnativa, chi è invece il presidente della Commissione Europea?
Barroso?
Il portoghese Barroso, bravissimo,
Ne sa tutte.
Non era Berlusconi? Presidente. Scusate, c'ho avuto un attacco.
Ottimo, ed applausi, veramente. Ancora altra domanda, vuoi farla? Vuoi farla tu, Sara? Vabbè, no, la faccio io.
Dai, però tu che sei il conduttore.
No, Sara come suggeritrice.
Io faccio il gobbo.
Quanti sono invece i paesi che fanno parte dell'area euro? Della zona euro, sono 12, sono 14 o sono 16?
Ai.
Qui siamo un po' carenti.
14?
Sono 14 e la risposta è sbagliata. Sono 12, dovevi scendere di 2.
Io contavo anche Vaticano e San Marino.
Allora è giusta.
È giusto.
E poi, allora, facciamo un'altra domanda che riguarda invece il Parlamento. Quanti sono i membri del Parlamento Europeo? Ti do tre opzioni. 742, 768, 785.
La terza che hai detto.
785? Sei sicuro?
L'accendiamo?
Accendiamola, dai.
Esatto, 785 membri del Parlamento Europeo. Chiaramente ogni nazione ha i suoi delegati, il cui numero dipende dalla grandezza dello Stato e chiaramente dal numero della popolazione. Lo Stato che ha più rappresentanti è la Germania con ben 99.
Ecco. Noi quanti ne abbiamo?
Noi abbiamo 72, assieme alla Francia. Ecco, 72.
Abbiamo una presenza nutrita, ecco.
Una presenza nutrita che è stata... proprio di recente diminuita, ecco, come sapete l'Unione Europea è in continua espansione,
sì.
Si profila anche, ecco, la possibilità anche per altri paesi, ecco, magari non proprio prossima, però chiaramente è considerato che è sempre un processo in divenire, è chiaro che, ecco, non lo so dire io, ma penso non lo sappiamo dire ancora in quanto tempo magari si sfonderà la soglia dei 30 paesi, no?
Presto, speriamo, non lo so.
Si sfonderà presto questa soglia, caro Giuseppe. E chissà quante altre soglie sfonderanno poi in futuro, insomma.
E allora
sfonderemo un sacco di soglie.
Queste espressioni colorite, Giuseppe.
Va bene, un'altra domanda che voglio fare al nostro ospite. Quindi abbiamo ricevuto i contributi da casa su quello che è il tema della serata. Quanto ti senti europeo? Quindi quanto ti senti europeo tu, Lorenzo?
Non lo so, però mi sento europeo quando vado fuori dall'Europa, cioè me ne accorgo parecchio. Cioè comunque c'è una differenza, secondo me. Per esempio quando sono stato in Russia, comunque non so, ti rendi conto che c'è un'altra storia, è un altro mondo.
Era una cosa, insomma, completamente diversa e lì hai sentito...
Forse ti senti più occidentale, piuttosto... Non lo so, questa è una mia osservazione. Io sono stata in Europa, in linea di massima, a parte comunque la Bielorussia può essere vista un po' più a est,
però per dire, sono stato anche varie volte in Argentina, che comunque diciamo è un paese occidentale, lo considererei, e comunque anche lì si sente che in senti... Europa, sì, sì, non è solo una questione, diciamo.
Non
di...
è, quindi non è solo occidentale.
Sì.
Forse più, più che altro con i paesi appunto dell'Oriente, come può essere, non so, i paesi islamici, che si sente più forse a livello religioso questo scontro Oriente e Occidente, non lo so.
Ma se poi di scontro Attanto. Vogliamo parlare, insomma, uno scontro sì. abbastanza costruito, alla fine non c'è nessuno scontro, sì. c'è un confronto, direi, anche perché scontri non sono producenti. E
esatto.
Anche preferirei se parlare di confronto, ecco, esatto. tra le linee moderate delle due ecco, parti.
Anche se questo è effettivamente un tema che andrebbe sviluppato.
Sì, 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 non lo svilupperemo certo in questa sede.
Lo sviluppiamo
ecco.
certo
quindi,
noi.
I vostri, io chiedo a Giuseppe e a Francesco, voi vi sentite europei? Quanto vi sentite europei? O...
Beh, Tiro, a mio avviso, esperienze come quella dell'Erasmus, in cui comunque puoi. L'Erasmus ecco su tutti, però anche come anche Leonardo in generale, ecco, questi progetti europei a mio avviso possono comunque aiutarci notevolmente a farci sentire, ecco, se non proprio europei al 100%, comunque come facente parte di una ecco di una comunità che è un po' più grande di quella nazionale. Sentiamo Francesco invece cosa dirci.
Ma guarda Giuseppe, secondo me noi siamo, visto che si parlava di Russia, siamo un po' come le bambole russe, siamo un po' come le matrioske, cioè siamo composti da tante piccole identità. Cioè io prima di essere europeo sono italiano,
esatto.
prima di essere italiano sono laziale, prima di essere laziale sono sabino. E così penso tutti noi. Siamo in realtà un grosso contenuto e dobbiamo essere coscienti di ciò che conteniamo e di ciò che... Che poi ciò che rispecchiamo, capisci?
Giuseppe? E questa, te la, sei, e questa te la sei preparata, e questa te
ma
la sei
proprio
preparata.
No, proprio per niente.
È un artista che.
È va una, bene, va bene.
Una risposta abbastanza.
Direi che manchi solo tu a rispondere.
Io.
Domanda.
Io è vero, concordo con Giuseppe che il fatto di fare esperienze tipo Erasmus o Leonardo o altri scambi culturali ti fanno sentire quello che c'è oltre l'Italia e quindi l'Europa e conoscere gente. Metterti a confronto alla fine ti senti un po' come famiglia, ma più che europea mi sono sentita in certi casi cittadina del mondo, questo fatto di essere accomunato dal fatto di essere umani, il senso dell'umanità che ti avvicina al di là della nazionalità, e questo non è, va al di là del sentirsi europeo, un sentimento che unisce tutto.
Questo sta alla base, ovvio, questo sta alla base del esatto. nostro essere umani, ecco, penso esatto. che senza questo non ci sarebbe neanche il nostro mondo.
Allora, vi abbiamo posto delle domande, a cui abbiamo in parte risposto questa sera. È stata una bella puntata, abbiamo avuto musica dal vivo, come sempre ogni lunedì, il contributo dei nostri ospiti, i vostri contributi da casa, anzi vogliamo
facciamo
fare
un
rapido saluto finale.
Francesco Animal, Alessandro, Francesco da Londra, Monica, Stefania, Giuseppe, Maria Paola, Lucia, Matt, Valentina e Claudio e tanti altri.
E ancora
scusate,
veramente tanti
se mi altri. Sfugge qualcuno come al solito.
Ringraziamo il nostro amico Lorenzo che ci è venuto a trovare questa sera e ci ha parlato della sua bella Lituania.
Grazie a voi.
Un saluto a questo punto, o in lituano se lo sai, o in russo.
Russo.
Ci sta, dai.
Labas vakaras. L'unica cosa che mi ricordo di lituano
significa
buonasera.
Okay. E allora io ringrazio i miei colleghi di avventura, i miei compagni di viaggio Francesco Teres Petricca e Sara Sarita Marzo.
Maestro. E vi diamo appuntamento lunedì prossimo, sempre qui in Boarding Pass Live.
E vi lasciamo con i Placebo, con la bellissima Pure Money. Ciao a tutti!
Ciao!